Balcani occidentali e sfere di influenza. La grande partita tra Cina, Russia e Turchia. E l'Europa? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The European Union is intensifying efforts to nudge Balkan nations towards joining the bloc. EU leaders will be discussing their investment plans for the Balkans at the Western Balkans Summit in Brussels on Wednesday.
First of all, that is very wrong interpretation of Georgian government's decision. They have not suspended European integration process.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Saluti arrivano da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in assistenza Miriam Lucchetti, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre domande e commenti 349-238-6666, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.09 esatte, qui a Milano saranno le 16.09 anche a Bruxelles, dove è in corso il vertice Unione Europea Balcani Occidentali. Vertice importantissimo, quello Unione Europea Balcani Occidentali, un vertice che si suddividerà in due sessioni principali. La prima nel pomeriggio in corso, dedicata alla cooperazione politica ed economica tra le due entità, fra i vari temi in agenda, soprattutto l'attuazione del piano di crescita per la regione, l'accelerazione e l'approfondimento degli impegni politici dell'Unione Europea. E poi, dopo la cena di lavoro, la discussione verterà sul contesto geopolitico, in particolare la guerra in Ucraina e l'influenza ibrida della Russia sui paesi della regione. Naturalmente, come immaginate, il tema dell'allargamento è quello che rimane sullo sfondo, non verrà tirato fuori, non è sul tavolo in maniera esplicita, ma chiaramente è lì che richiama tutta la sua attenzione. Peraltro questo è il primo vertice convocato dal nuovo Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ma ci sono almeno tre ma. Questa regione importantissima, quella dei Balcani Occidentali, è oggetto di un braccio di ferro, di un tentativo di espandere la propria zona di influenza da parte di alcune potenze. Una si chiama Federazione Russa, l'altra si chiama Cina, il terzo si chiama Turchia. Infatti, storicamente, con modalità diverse e portafogli diversi, i tre attori esercitano un'influenza su un'area giudicata fondamentale dal punto di vista strategico e dal punto di vista commerciale. Peraltro, la stessa Premier Giorgia Meloni, in audizione ieri alla Camera, ha ribadito l'importanza di posare gli occhi e portare attenzione ai Balcani occidentali. Di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. In ultima sintesi ci chiederemo: ma fa bene il condominio dei 27 a prendere altri condomini, a costruire altri appartamenti? Ma soprattutto, come vi dicevo, ci sono altri costruttori edili che quel condominio lo vorrebbero inglobare. Dicevo appunto Turchia, Cina e Federazione Russa. Di questo parliamo quest'oggi, ma prima andremo in Georgia, dove continuano le proteste, e non a caso andiamo lì, perché la Georgia, almeno una buona fetta della sua popolazione, vorrebbe proprio entrare nel condominio europeo. Per voi 349-238-6666, intanto vi raccontiamo altre notizie. C'è stato un arresto in Federazione Russa, un cittadino dell'Uzbekistan, classe 95, arrestato per il sospetto di aver commesso l'attentato costato la vita al generale Igor Kirillov e al suo assistente Ilya Polikarpov, a renderlo noto il comitato investigativo russo. Secondo le fonti russe, il sospettato avrebbe detto di essere stato reclutato dai servizi speciali ucraini. L'identità di questo uzbeko non è stata resa nota, ma sarebbe stato proprio lui a piazzare l'ordigno esplosivo, un chilo circa di tritolo, in quel motorino, scooter, perdonatemi, elettrico, che è esploso all'uscita e al passaggio del generale russo. Reclutato da Kiev, lo ha fatto per soldi. Al presunto autore dell'attentato sarebbero stati promessi $100,000 e un trasferimento in un paese dell'Unione Europea. A scriverlo è l'agenzia russa TASS, sulla base di quanto reso noto dai servizi segreti russi, l'FSB. A proposito di relazioni tra Russia e Ucraina, l'Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lunga intervista al giornale francese Le Parisien, ripreso poi dalle agenzie ucraine. Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi, ha detto Zelensky. Non abbiamo la forza per riconquistarli, possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo delle trattative. E peraltro il tema della difficile riconquista della Crimea con mezzi militari non è la prima volta che lo stesso Zelensky la tira fuori e la fa emergere. Su X Zelensky invece ha postato un video in cui si vedono truppe nordcoreane uccise al fronte, scrivendo: anche dopo anni di guerra, quando pensavamo che i russi non potessero essere più cinici, vediamo qualcosa di ancora peggiore. La Russia non solo invia le truppe nordcoreane per assaltare le posizioni ucraine, ma cerca di nascondere le perdite bruciando i volti dei soldati nordcoreani uccisi in battaglia. Questa follia va fermata. Nel frattempo si muove anche il fronte dei paesi amici dell'Ucraina. Una fonte interna a Reuters ha fatto sapere che la NATO ha rilevato dagli Stati Uniti il coordinamento degli aiuti militari occidentali all'Ucraina. Il cambio di gestione sarebbe stato fatto in previsione di un possibile allentamento e un moderato impegno, non come l'attuale, da parte della futura amministrazione americana, quella guida di Donald Trump. E poi in vicino Oriente, Libano, il movimento sciita libanese, Hezbollah, il partito di Dio, prevede di organizzare all'inizio del 2025 un funerale ufficiale su larga scala per il defunto leader Hassan Nasrallah, ucciso nell'attacco israeliano il 27 settembre a Beirut. Lo ha annunciato, a riferirlo è il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, un deputato di Hezbollah. Peraltro lo stesso Partito di Dio, che ricordiamo è organizzazione terroristica per molti paesi, ha una sua ala armata, ha un suo parastato sociale ed è stato decapitato e decimato dai recenti attacchi israeliani, vorrebbe anche organizzare una cerimonia funebre in grande stile per il presunto successore di Nasrallah, Safieddine, a sua volta ucciso da Israele in un altro attacco aereo. Era la notte tra il 3 e il 4 ottobre. E poi l'avete sentito anche dal GR, vi porto in Francia, dove c'è un motivo che dal punto di vista storico è eccezionale, sia politico che giudiziario, perché l'ex presidente francese Sarkozy è stato condannato per corruzione di magistrato e traffico di influenza a 3 anni di carcere, di cui uno senza condizionale, con il beneficio del braccialetto elettronico. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso dei legali di Sarkozy contro la condanna definitiva in appello. Sarkozy, 69 anni, riceve una condanna senza precedenti per un ex capo di Stato francese. I suoi legali hanno detto che il cliente si conforma logicamente alla condanna definitiva. Al tempo stesso, però, hanno annunciato l'ultima mossa, un po' un ultimo disperato coniglio dal cilindro, cioè un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sostanzialmente cosa dicono loro? È da parlare uno degli avvocati. È la prima volta che in Francia che si condanna una persona sulla base di comunicazioni telefoniche fatte con il suo avvocato che è stato intercettato. Le intercettazioni fra un avvocato e un suo cliente non possono essere usate contro il cliente stesso. È una regola che fa parte delle libertà fondamentali e che giustifica il nostro ricorso. E staremo a vedere se in ultima istanza, almeno davanti alla Corte Europea, i legali di Sarkozy avranno ragione. Con questa notizia chiudiamo i nostri dossier internazionali, che sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate qui in Nessun Luogo Lontano. Apriamo la nostra prima pagina, andiamo in Georgia.
When it comes reaction from Georgian society or protest in the streets of Tbilisi, of course.
Per quanto riguarda le reazioni della società georgiana e le proteste nelle strade di Tbilisi, ovviamente tutti hanno diritto di protestare, ma anche di protestare pacificamente. E purtroppo devo dire che non possiamo definire questa protesta necessariamente pacifica, perché i gruppi violenti che hanno agito coi fuochi d'artificio avevano come obiettivo le forze dell'ordine. ordine. Abbiamo circa 200 poliziotti feriti e alcuni di loro hanno riportato ferite molto gravi. È molto difficile affermare che sono proteste pacifiche.
It is very hard to say that it is peaceful protest.
Così il nuovo ministro degli esteri georgiano, Maka Bocorishvili, ha messo in dubbio che le proteste di gruppi pro Unione Europea in piazza che abbiamo visto e che stiamo raccontando in queste lunghe settimane fossero davvero pacifiche. Nel frattempo da Tbilisi a Strasburgo per lanciare un grido d'aiuto è quello che sta facendo la presidente georgiana Zurabishvili, che stamattina si è appellata agli eurodeputati riuniti in sessione plenaria chiedendo sostanzialmente un aiuto. Per sintetizzare e ricapitolare brevemente, sostanzialmente si è arenato il processo di avvicinamento della Georgia all'Unione Europea e più che mai dovevamo fare tappa in Georgia in questa puntata in Esologo Lontano, in cui raccontiamo un'altra lunga strada di adesione, quella dei paesi del Balcani occidentali. In diretta da Tbilisi, Luna De Bartolo, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, le ultimissime dalla capitale georgiana, come le piazze hanno preso le misure dell'Unione Europea? Faccio riferimento non tanto alle sanzioni che non sono passate per il veto incrociato di Ungheria e Slovacchia, ma sostanzialmente il nuovo regime di esenzioni visti, per i visti del passaporto. Una misura, un'arma un po' spuntata, direbbe qualcuno. Che atmosfera tira Tbilisi intanto?
Allora, sì, iniziamo. Le parole che abbiamo sentito della ministra degli esteri, del insomma nuovo governo uscito a seguito delle elezioni del 28 ottobre, ricordiamolo, non riconosciute né dalle opposizioni né dalla capo di Stato ancora in carica fino alla fine del mese, Salome Zurabishvili, che denunciano appunto brogli e le opposizioni stanno boicottando un Parlamento di fatto ora monopartitico. E parla appunto di violenza dei manifestanti. La prima settimana proteste assolutamente pacifiche sono state represse con violenza brutale, facendo uso di idranti, gas lacrimogeni e alle prime luci dell'alba, quando decine di migliaia di manifestanti dopo 10 ore di confronto diventavano magari centinaia, venivano circondati dalle forze dell'ordine, sono stati oggetto di pestaggi, 450 arresti, 300 manifestanti feriti gravemente. 2 giorni fa è uscito un report di Amnesty International che parla di tortura.
Peraltro anche arresti piuttosto arbitrari di leader dell'opposizione che abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Luna De Bartolo, in buona sostanza mi sembra che dal tuo osservatorio osservi una sorta di revisionismo non storico, perché sono cose che stanno accadendo adesso, ma insomma il neo governo georgiano cerca in qualche modo di ribaltare un po' un punto di vista. Detto ciò, però, la iperattività della Zurabishvili, che ricordiamo, giustamente hai ricordato, ha ancora pochi giorni per portare avanti la sua intensa attività diplomatica, quanto e cosa può portarsi a casa?
Allora, la Zurabishvili è in carica sì fino al 29 dicembre, ma ci troviamo in una situazione in cui ha già annunciato che non lascerà il suo ruolo. Cosa si vuol dire con questo? Che c'è tutta una parte di paese che, insieme alla presidente ancora in carica e alle opposizioni, non riconosce la legittimità del Parlamento uscito dalle elezioni del 28 ottobre, di conseguenza del nuovo governo e di conseguenza anche del Presidente della Repubblica, che dovrà essere inaugurato appunto il 29 dicembre. E la Zurabishvili appunto oggi ha parlato di fronte al Parlamento europeo, diciamo accusando un pochino insomma sì l'Europa di non star facendo abbastanza per la Georgia. E la nuova insomma ministra degli esteri dell'Unione Europea, l'alta rappresentante Kaja Kallas, aveva proposto delle sanzioni mirate nei confronti dei responsabili di questa discesa deriva autoritaria di sogno georgiano e della brutale repressione di cui si parlava prima. Veto appunto della Slovacchia e dell'Ungheria, non è stato possibile approvare queste sanzioni, mentre a maggioranza qualificata, quindi superando questo veto, verrà approvata, insomma domani c'è il Consiglio europeo insomma con i capi di Stato e di Governo, probabilmente verrà approvata questa revisione delle esenzioni di visto per chi ha un passaporto diplomatico, ma è chiaramente una misura assolutamente simbolica per chi ha un passaporto diplomatico o anche un passaporto ordinario.
E qua torniamo peraltro al tema del processo decisionale in seno all'Unione Europea, l'unanimità, la maggioranza qualificata, basta un veto, in questo caso due veti da una parte l'Ungheria, ma l'Ungheria si era pronunciata più e più volte in senso contrario, in questo caso anche dagli slovacchi, per arenare una proposta di sanzioni. Torneremo a collegarci con te, Luna De Bartolo, in diretta da Tbilisi. Prima di lasciarti per un'altra domanda, le proteste continuano, che aria tira? C'è un po' di stanchezza?
Le proteste continuano ed è incredibile perché è veramente molto freddo in questi giorni a Tbilisi, e la novità è che oltre alle proteste giornaliere, serali, di fronte al Parlamento, negli ultimi 3-4 giorni stiamo avendo 10, 15 fino a 20 manifestazioni al giorno di diversi settori del mondo del lavoro. Quindi abbiamo avuto le manifestazioni degli avvocati, degli psicologi, dei veterinari, degli storici e settori della società. Abbiamo avuto la manifestazione dei nonni e delle nonne, dei portatori di disabilità, dei caretaker, manifestazioni che magari raggruppano 200, 300, 400 persone, ma quando le moltiplichi per 10, per 15, per 20, esci per Tbilisi ed è impossibile non incontrare una manifestazione. E questo è importante perché mostra la trasversalità di quello che sta accadendo nel paese in questo momento. Oltre che a Tbilisi si continua a protestare anche in altre città del paese, Batumi, Kutaisi, Zugdidi, che sono insomma città di medie dimensioni, ma anche in piccolissimi centri che non avevano mai visto proteste. Insomma, il paese è in agitazione.
Grazie mille.
E già per già per il 31 dicembre, quindi per Capodanno, è in programma una grande manifestazione davanti al Parlamento per festeggiarlo in protesta.
Grazie mille Luna De Bartolo, in diretta da Tbilisi. Giorgia, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Pochi messaggi degni di nota, se non alcuni dal sapore leggermente complottista. Alcuni ascoltatori, evidentemente, pur dalla comodità del loro divano, con Twitter o chissà quale canale Telegram in mano, pretendono di saperne di più di una giornalista che di base è a Tbilisi e sta seguendo le proteste e la politica georgiana da parecchi anni. Ma tant'è, ne prendo atto. A proposito, visto che qualcuno ama scrollare Instagram e altri social network, sapete che noi omaggiamo un paradosso. Non si potrebbe fare, ma noi vi mostriamo delle cose alla radio. L'hashtag di riferimento è la radio che si vede. Abbiamo introdotto da poco una nuova rubrica che si chiama Icon. Andrea Macchioni va a studiare, analizzare e a raccontarvi con parole e immagini, buttate un occhio sul nostro profilo Instagram, quello che accade in alcune zone del mondo che merita la nostra attenzione. In questo caso, direbbe qualcuno, ma che ci azzecca un pallone da calcio con le proteste in Georgia? Sentite.
Dopo le bandiere georgiane, i vessilli europei e i fuochi d'artificio, la piazza di Tbilisi si è riempita di palloni da calcio, tra cui tanti bianco-azzurri con sovrimpresso un numero, 77, un nome, Kvara, e un logo, l'iconica N del Napoli Calcio. Come scrive Federico Baccini su Il Corriere del Mezzogiorno, i manifestanti fanno due palleggi per riscaldarsi dal freddo pungente di dicembre, mandando però un chiaro messaggio. Non riconosciamo l'elezione di Mikhail Kvelashvili. Già attaccante della Dinamo Tbilisi e del Manchester City, il nuovo presidente georgiano non è stato eletto dal voto popolare, bensì è stato scelto da un collegio elettorale, in linea con la riforma costituzionale promossa da Sogno Georgiano, il partito filorusso che governa il paese. Alle elezioni dello scorso 14 dicembre, Kvelashvili era l'unico candidato, con l'opposizione che ha boicottato il voto non riconoscendo il Parlamento che forma metà del collegio. Ecco allora che la cura omeopatica contro il presidente calciatore diventa Kvicha Kvaratskhelia, anche lui attaccante, eroe popolare in patria come a Napoli, dove si è laureato campione d'Italia nella stagione 2022-2023. Fight fire with fire, suonerebbero i Metallica se scendessero in piazza, mentre, come raccontato sempre da Federico Baccini, diversi manifestanti dicono di essere stanchi di questi vecchi calciatori che rovinano il futuro del paese. Il riferimento è ovviamente anche a Kaka Kaladze, storico difensore del Milan, che, sceso in politica, in pochissimo tempo è diventato sindaco di Tbilisi e segretario generale di, indovinate un po', Sogno Georgiano. calciatori nel ruolo di politici, scontri con la polizia, bandiere, tifo e ora anche i palloni in piazza. È sempre più evidente che in Georgia la politica si stia trasformando in una partita di calcio, con l'Europa e la Russia che stanno a guardare. O forse no.
E così, da un paese che vedeva all'orizzonte una possibile strada per l'Europa, strada che potrebbe essersi interrotta bruscamente dopo il voto, dopo il cambio di governo, andremo tra pochissimo nei palazzi europei per capire come invece l'Europa intende gestire il rapporto con i paesi dei Balcani occidentali, tra questi la Serbia, la Bosnia Erzegovina, l'Albania, ma anche il Montenegro. Sono paesi molto diversi, con velocità economiche diverse, ma a inizio di questo nostro viaggio vi citavo tre ma fondamentali. Non soltanto l'Unione Europea è interessata a annetterli nel nostro condominio comune, ma altri attori, pur non con la stessa architettura istituzionale, sono interessati a espandere la loro egemonia proprio sui Balcani occidentali. La Federazione Russa, una vicinanza forse più ideologica e culturale che commerciale, perché lì dal punto di vista dei numeri del business non c'è tantissimo. La Turchia, vendite di armi, di droni per esempio. Pensate che la Turchia è il principale venditore di droni a quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali. E poi c'è il passato che ritornano, le vestigia di quello che fu l'impero ottomano. Strategicamente la Turchia potrebbe dire la sua proprio sui Balcani. E poi la Cina, vabbè, lì non parliamone, sono anni e anni che la Cina investe nel continente. Se dopo daremo un po' di numeri in senso buono, l'Europa mette sul piatto qualche miliardo di euro per investimenti, per infrastrutture, beh, la Cina parliamo di decine di miliardi di euro negli anni, infrastrutture, ferrovie, ponti, anche soft power se volete, in omaggio alla cosiddetta via della seta. Cosa farà l'Unione Europea? Questa è la grande domanda, proveremo a rispondere. Ho detto numeri, la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Il Consiglio di giovedì verrà preceduto nella giornata di mercoledì dal vertice dell'Unione Europea con i Balcani occidentali. Grazie anche all'Italia, l'adesione delle nazioni dei Balcani occidentali è oggi in cima alle priorità dell'Unione Europea. Parliamo di nazioni che si trovano nel cuore del nostro continente, che sono europee per storia, e per questo siamo convinti che il loro ingresso nell'Unione sancirebbe finalmente il completamento della riunificazione dell'Europa. È arrivato il momento di riconoscere concretamente i progressi che hanno compiuto e di premiare i loro sforzi, continuando a lavorare anche con loro per la stabilità e la sicurezza europea.
Che cosa devono fare gli amministratori di condominio del condominio europeo dei 27? Allargare, magari costruire una mansardina in più e far entrare i paesi dei Balcani occidentali? Perché attenzione, sullo sfondo vi sono altri costruttori di case, la Turchia, la Federazione Russa, la Cina soprattutto, che invece agognano quegli spazi e quegli attori. Se omaggiamo questa similitudine, ci sono un po' di messaggi interessanti degli ascoltatori. Qualcuno scrive: i candidati balcanici sono un rompicapo. Integrarli significherebbe scontentare gli elettori occidentali, perché il saldo netto dei contributi europei peggiorerebbe, lasciarli fuori sarebbe un regalo a russi e cinesi. Ma la nostra classe politica è pronta a sacrificare consenso in nome degli interessi strategici. E poi qualcun altro: questo condominio inizia a diventare troppo grande, serve un amministratore unico. Marco da Ferrara, immagino che con feroce ironia faccia riferimento proprio ai processi di governance dell'Unione Europea. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. E fra l'altro ricordo più che mai oggi il suo libro, lui è autore di Dal Baltico al Mar Nero, Viaggio alla scoperta dell'altra Europa, edito dal Mulino. Beda, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, il tema allargamento non è di per sé formalmente sul tavolo di questo vertice, ma evidentemente è sullo sfondo. Questo comunque è un vertice molto importante.
Sì, questo è un vertice tra i 27 paesi membri e alcuni paesi dei Balcani occidentali in realtà, dalla Serbia alla Macedonia, dall'Albania alla Bosnia, tutti i paesi che sono in lizza per entrare nell'Unione Europea. L'obiettivo dei 27 è quello di rafforzare la propria presenza politica nel grande vicinato europeo. L'allargamento a questi paesi non è dietro l'angolo, ma nel frattempo il desiderio dei governi nazionali dell'Unione Europea è quella di lanciare un messaggio di presenza sia ai governi locali che alle potenze che in un modo o nell'altro sono interessate alla regione, la Russia, la Cina e la Turchia, che sono già molto presenti in alcuni di questi paesi.
Beda Romano, lo ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, nostro compagno di viaggio quando dobbiamo mettere il grand'angolo e capire dove sta andando il condominio o il vascello europeo, a seconda delle metafore che vogliamo utilizzare. Ne abbiamo spesso parlato. Il processo decisionale europeo è molto spesso farraginoso e molto spesso, come dire, si autoimmola quando cerca l'unanimità e quando vi sono dei solipsismi o dei canti un po' stonati. Sto pensando all'Ungheria di Viktor Orbán, che ogni tanto si mette di traverso. Se la Serbia, per esempio, entrasse in Unione Europea, lì abbiamo molte similitudini con Viktor Orbán da parte di Vucic. Vucic, peraltro, che sta vedendo la diplomazia britannica proprio in queste ore, e evidentemente non è un caso l'interesse anche dei britannici rispetto ai Balcani occidentali. Quanto fa bene l'Europa omaggiando diciamo l'aumento della loro sfera di influenza, portarsi in casa eventuali condomini che potrebbero essere riottosi tanto quanto quelli che ci sono adesso?
Sì, assolutamente, è il grande tema che fa da sfondo al dibattito di questi mesi. Non peraltro ci sono delle divisioni tra i 27, alcuni paesi in questo momento sono evidentemente contrari all'allargamento alla Serbia, altri invece sono tradizionalmente più vicini a questo paese, a cominciare per esempio dall'Italia. Più in generale i 27 sono combattuti tra il desiderio di essere presenti nella regione in un modo o nell'altro, ma la paura di integrare troppo rapidamente questi paesi. In parte l'errore è stato fatto con i paesi dell'Europa centro-orientale, che sono entrati nel 2004 e che per alcuni è sembrato un ingresso un po' affrettato. C'è il desiderio di evitare questo ingresso, non peraltro rispetto ad altri ad altri processi di allargamento. In questa occasione l'Unione Europea ci va con i piedi di piombo, per così dire, per usare un'espressione un po' familiare. C'è il tentativo nel frattempo, durante il processo di avvicinamento, di avere comunque dei legami. Quindi, tra le altre cose, l'Unione Europea ha versato 6 miliardi di euro di aiuti a questi paesi nel tentativo di rafforzare la presenza, di migliorare le infrastrutture e soprattutto di rafforzare i legami, oltre a quelli commerciali, anche quelli puramente infrastrutturali.
Grazie mille. Beda Romano, firma del Sole 24 Ore, corrispondente da Bruxelles. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Beda Romano faceva riferimento al piano di crescita per i Balcani occidentali presentato dalla Commissione europea nel novembre del 2023, la vecchia Commissione. Ed è un piano piuttosto ambizioso, basato su quattro pilastri che hanno a che fare con la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei lavoratori, l'integrazione economica interna attraverso il mercato regionale comune. Terzo pilastro, una serie di investimenti esteri finanziari piuttosto importanti per il portafoglio europeo, evidentemente. Ma vi dicevo che la Cina sul piatto negli anni ha messo decine e decine di miliardi. Sto pensando a porti, ponti, infrastrutture viarie, ferroviarie, il tutto perché, sapete, il Pireo, i porti nel nord Europa, la Via della Seta, che un po' si era arenata durante il Covid, però i Balcani sono fondamentali per lo sbocco anche commerciale da parte della Cina. E Beda faceva giustamente riferimento a quel nuovo strumento, 6 miliardi di euro 2024-2027, 2 miliardi in sovvenzioni, 4 miliardi in prestiti agevolati anche per le infrastrutture. Aggiungo un po' di carne al fuoco: quando parliamo di decine di miliardi di investimenti da parte, o di prestiti da parte del dragone della Cina nei paesi dei Balcani, e poi c'è sempre sullo sfondo la trappola del debito, cosa che abbiamo visto in tanti altri paesi del mondo. penso all'Africa, che conosco abbastanza bene, per darvi appunto un esempio. 349-238-6666. Francesco, io vedo che più che la Cina è l'America che ha militare nei Balcani, ma che cosa raccontate? Infatti non stavamo parlando di presenza militare, gentile Francesco, ma stavamo parlando di sfera di influenza, cioè di investimenti economici, di soft power, di cooperazione, addirittura anche di vicinanza, se vogliamo, ideologica, culturale. Penso alla Serbia, che è piuttosto vicina alla Federazione Russa. Vi faccio sentire la voce, a proposito di Serbia, perché è un paese importantissimo, perché ci può dare un metro, una misura in qualche modo, se e come il tentativo di allargamento dell'Unione Europea possa funzionare. Vuk Vuksanović ha raggiunto il nostro Andrea Macchioni, è un analista, ricercatore al Belgrade Center for Security Policy, ha scritto Serbia's Balancing Act Between Russia and the West, cioè sostanzialmente ha formalizzato quella che è una cosa che vediamo anche nelle dichiarazioni di Vučić. Sostanzialmente la Serbia è un po' un'erma bifronte, un po', se volete, spingendola un po', fa del multilateralismo la sua cifra stilistica. Parla con la Federazione Russa, ma parla anche con l'Unione Europea, parla con gli americani, ma parla anche con i cinesi. In più, come giustamente ricorda un ascoltatore, è seduto al momento su un mare di litio fondamentale che, guarda caso, farà gola anche all'Unione Europea. Che cosa ci si aspetta da questo vertice? Le parole di Vuk Vuksanović.
I think that the only country of the Western Balkans which has a theoretical chance of joining the European Union is Montenegro.
Penso che l'unico paese dei Balcani occidentali ad avere la possibilità di entrare nell'Unione Europea sia il Montenegro. Non mi aspetto grandi cose da questo vertice. Penso infatti che gli altri paesi della regione siano troppo concentrati sui propri problemi per pensare ad altro. Prima fra tutti la Serbia, che si trova nel mezzo di una crisi politica interna causata dalle proteste antigovernative, mentre gli altri paesi della regione portano con loro diversi problemi per il blocco europeo. Detto questo, anche l'UE ha parecchie gatte da pelare. Tutti si stanno preparando alla presidenza Trump, oltre ovviamente a cercare di capire come evolverà il conflitto in Ucraina e la crisi in Siria. Nel frattempo, diversi governi in Europa occidentale sono in bilico, compresi gli esecutivi in Germania e in Francia, mentre i partiti populisti e anti-immigrazione stanno guadagnando consenso. Quindi, nonostante tutta la retorica sull'allargamento e sull'importanza di questo discorso da un punto di vista geopolitico, non vedo alcuna svolta reale per l'adesione dei Balcani occidentali all'Unione Europea. Detto questo, la Russia rischia di non essere in grado di sfruttare questa occasione, vista la guerra in Ucraina, ma si potrebbero aprire delle possibilità per la Cina e la Turchia. Tuttavia, sono convinto che la maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali, in particolare la Serbia, siano troppo concentrati sui problemi interni piuttosto che sulle questioni di politica estera. In Serbia, l'Unione Europea è probabilmente la questione meno rilevante in questo momento.
La voce di Vuk Vuksanović, analista del Belgrade Center for Security Policy, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni. Lasciamo per un attimo le strade serbe, sentiamo come se la cava chi è la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Dilemma europeo di fronte all'allargamento del condominio dell'Unione ai paesi dei Balcani occidentali, dall'altra parte forse un dilemma vissuto anche dagli stessi paesi dei Balcani occidentali nel momento in cui hai altri attori che possono provare a sedurti. La Serbia per il momento si tiene tante strade aperte, tante porte aperte. Per voi c'è il 349-238-6666, mentre riscaldate ancora una volta i papastrelli. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Giorgio Fruscione, analista, ricercatore, ISPI, esperto di Balcani. Giorgio, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao Giampaolo, ciao a tutti.
Allora, innanzitutto, quasi una questione lessicale. Non è che i Balcani rischiano una sorta di neobalcanizzazione, una balcanizzazione 2.0, cioè il fatto che Turchia, Federazione Russa, Cina, con portafogli diversi, arsenali diversi, a volte più immateriali, più ideologici, di affinità culturale, cerchino di esercitare un'influenza e facciano concorrenza all'Unione Europea, non è che in qualche modo anche i paesi dei Balcani occidentali siano di fronte a un dilemma: se davvero sia per loro più conveniente abbracciare la strada dell'Unione Europea oppure farsi sedurre da altri attori, questi che citavo.
Diciamo che non si può parlare di una competizione vera e propria. Di fatto tutti i paesi della regione, che sono tutti paesi candidati all'Unione Europea ad eccezione del Kosovo, dipendono fortissimamente dagli scambi commerciali con i 27 paesi membri dell'Unione Europea, scambi commerciali che hanno numeri che oscillano tra il 60 e il 70%, quindi non c'è alcuna competizione dal punto di vista commerciale, nemmeno con la Cina, se vogliamo, che guardando i singoli paesi primeggia solo in Serbia e ha da qualche anno superato Germania e Italia, però come entità singola l'Unione Europea risulta ancora indispensabile. Il frazionamento dell'influenza, per così dire, di cui parlavate, esiste da un punto di vista politico ed economico, però ecco, non parlerei di una competizione o di una strada alternativa a quella che porta a Bruxelles.
La voce e l'analisi di Giorgio Fruscione, ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale. Stiamo citando la Federazione Russa, la Turchia, la Cina, l'Unione Europea. Sintetizzo in maniera anche un pochino brutale: la Federazione Russa, una vicinanza forse più ideologica e culturale che commerciale e di business; la Turchia, armi, in particolare droni, le vestigia di fu impero ottomano, c'è anche in qualche modo un richiamo a un passato che ritorna, peraltro richiamato dalla stessa Giorgia Meloni, che invece ieri ha detto alla Camera: beh, quelli sono Europa, devono tornare a essere integrati e profondamente europei. La Cina, investimenti di decine e decine di miliardi, ponti, ferrovie, strade, sullo sfondo la trappola del debito. E l'Unione Europea, che ha approvato un piano l'anno scorso da 6 miliardi, di cui frazionato in 2 più 4. Giorgio Fruscione, questa è una partita che si gioca però anche su alcuni altri elementi che possono essere immateriali, culturali, di affinità politica. Non c'è il rischio, ne parlavamo prima con Beda Romano, che l'integrazione europea di alcuni paesi porti dentro al condominio dei condomini particolarmente riottosi e che poi però facciano diventare l'unione condominiale un vero inferno per Bruxelles?
Diciamo che il rischio principale è quello di integrare paesi che al momento sono guidati da governi estremamente autoritari, in primis quello della Serbia di Vučić, che in questi anni di lunghe attese da parte a causa, insomma, dei ritardi dell'Unione Europea ha avuto modo di modellare ulteriormente appunto il modello autoritario che è importato dalla Russia, ma che si è strutturato su elementi autoctoni e insomma quello può risultare un vero elemento ingombrante per il futuro dell'Unione Europea. Io credo che si giochi qui la partita. Più si aspetta e più questi governi hanno mano libera nel reprimere proteste, annullare libertà, schiacciare la libertà di stampa, e questo succede mentre sono ufficialmente paesi candidati all'Unione Europea. Quindi questa è la scommessa più grande: accelerare affinché la deriva autoritaria possa essere rallentata.
Ultimo capitolo che vorrei sinteticamente toccare con te, quasi uno slogan: nodo Kosovo. Qui come si mette la questione? Perché se poi i kosovari vedranno i vicini serbi entrare nell'Unione Europea, insomma, questo creerà un territorio contiguo a due velocità diversissime.
Assolutamente, la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, ovvero tra Kosovo e Serbia, è propedeutico all'integrazione nell'Unione Europea, innanzitutto della Serbia, che viene considerata ancora come un capofila nel processo di integrazione a livello regionale. Va detto che il 2024, dopo l'attacco terroristico di settembre 2023, è stato un anno morto dal punto di vista del dialogo tra i due paesi. Abbiamo avuto le elezioni europee che di fatto hanno sospeso a livello sia di nomine di ambasciatori che di azione vera e propria per quanto riguarda la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, e poi abbiamo avuto le elezioni americane che sappiamo essere il principale alleato di Pristina, nonché principale sponsor della sua indipendenza. Quindi dopo un anno di congelamento a livello diplomatico tra i due paesi ci si aspetta una ripresa del dialogo nel 2025.
Grazie mille Giorgio Fruscione, analista, esperto dei Balcani, ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Io ho ancora un minuto e mezzo, no, quasi due minuti, allora vi faccio sentire un altro passaggio di Vuk Vuksanović, analista serbo, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, che ci spiega meglio il comportamento serbo, cioè il fatto di, pur parlando con Bruxelles, pur parlando con Mosca, anzi, parlando con Bruxelles, parlando con Mosca, parlando un po' con tutti, si tiene tutte le porte aperte, sentite.
I would say that in this environment, and especially given Serbia's domestic political trouble.
Direi che in questo contesto e soprattutto dati i problemi politici interni della Serbia, Belgrado sarà molto più propensa a continuare a giocare la sua vecchia partita, ovvero tenere aperte tutte le opzioni. Ciò riguarda in misura limitata la Russia, tanto la Cina e potenzialmente la Turchia assieme ad altri attori. In questo ragionamento non bisogna poi dimenticare gli Stati Uniti, specialmente dopo che Trump assumerà la presidenza. Credo che, nonostante le calorose dichiarazioni filoeuropee da parte del presidente Vučić, la politica della Serbia rimarrà ambivalente. Non penso infatti che le aperture pro-UE siano motivate da un sincero desiderio di accelerare il percorso di adesione della Serbia. Credo piuttosto che siano motivate dai problemi interni del paese, con la coalizione al governo che cerca di evitare troppe critiche da parte dell'Unione Europea.
Domestic developments in Serbia.
E con la voce di Vuk Vuksanović, analista di Belgrado, al microfono di Andrea Macchioni, chiudiamo il viaggio di quest'oggi. Vi ricordo solo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être